Le 8 e 2 minuti all'orologio di Radio X, se ci ascoltate in diretta, oggi è giovedì 22 aprile, buongiorno da Sergio Benoni
e da Giovanni Follesa, eccoci qua.
Bentrovati all'ascolto di Extra Live, il programma che vi tiene compagnia la mattina in diretta e poi all'ora di pranzo in replica tra le 13 e le 14. È una giornata mediamente schifosa, diciamolo subito.
Ma io toglierei anche il mediamente, ecco.
Nel senso che non piove, ancora manca la pioggia.
Ma guarda,
però, insomma,
è prevista.
Tutto
comunque
fa pensare che nel corso della giornata le goccioline cadranno, e ne cadranno forse ancora di più domani, ecco. Per poi regalarci però forse un weekend mediamente passabile, diciamo non proprio primaverile, ma comunque insomma,
ma speriamo,
accettabile.
Perché mi sa che l'anno scorso di questo tempo e in generale quando la primavera ormai era inoltrata,
gli anni non si assomigliano,
non
mai
si assomigliano, ho capito,
ma non c'erano mai tutti uguali, Follesa.
Ma non c'erano già
quello
le
calendario, ma
ho capito, ma le jacarande in fiore, le jacarande in fiore quando arrivano,
date le jacarande a Follesa che è orfano di jacarande.
Bellissimo colore, dai.
Se non le hanno tagliate tutte o messe in cura o ricoverate, perché c'è, sai che c'è adesso anche questa mania di andare,
sì, di,
a,
così,
di andare
così
per le vie spicce. Sono appunto le 8.03, abbiamo un'ora da trascorrere insieme anche oggi parlando di vari temi che coprono la nostra vita quotidiana e non solo, ovviamente parlando molto di Covid, perché siamo nel bel mezzo di questa benedetta pandemia e non se ne vede la fine. Tra l'altro in Sardegna tutto lascia pensare, caro Giovanni, che in zona rossa dovremmo rimanerci ancora,
guarda,
per un po'.
Guarda,
Ti sei messo il
perfetto
maglioncino
rosso così
adatto, anch'io c'ho un,
bel bordo,
porco,
ancora
un po' più
scuro,
cardinalizio.
Io siamo a posto,
oggi siamo red on red, perché insomma questa è un po', sembra essere l'aria, poi incrociamo le dita, però i dati, anche quelli di ieri con oltre 300 contagi, un numero molto elevato di morti, di nuovo erano diversi giorni che non vedevamo numeri così alti di vittime, ieri mi sembra 9 vittime,
9.
Ospedali diciamo al limite, poi di questo approfondiremo anche con un ospite, per cui situazione molto borderline per quanto riguarda i dati che servono a calcolare la permanenza di una regione in zona rossa, mentre invece 11 regioni italiane si preparano a diventare gialle, con un giallo diciamo che in questo periodo diventa molto molto largo, molto a maglie larghe, che consentirà da lunedì in buona parte dell'Italia la ripresa di molte attività. La Sardegna dovrà aspettare un po', forse non è neanche un male, dico io, ma questo è un mio commento a margine. Tu cosa ne pensi?
Ma penso anch'io che non sia un male stare cauti in questo momento e non festeggiare, perché l'abbiamo visto, poi non abbiamo la prova provata, come si dice, che la zona bianca sia la causa di quello che stiamo passando adesso, però indubbiamente abbassare la guardia sinché il numero di vaccini non arriva, spiegavano almeno al 40-50% della popolazione, è rischioso,
è stupido. Infatti
stupido,
molti
sì
parlano di un azzardo dello stesso governo nazionale legato alle forti pressioni che arrivano sia dalle categorie produttive anche che da una parte del governo, che ieri tra l'altro ha fatto le bizze, alla fine non ha votato
la Lega si è astenuta.
La Lega
ieri
si è astenuta sulla questione del coprifuoco, insomma ci sono tensioni anche interne, e per queste tensioni interne il governo secondo me ha accelerato sulle riaperture da lunedì, quando inizialmente il programma era di riaprire da maggio. Questo fa gridare ad alcuni, diciamo, attenzione, SOS, allarme. Beh, oddio, cosa succede? In realtà, sai, se si apre con prudenza, tutto dipende da come il paese risponde a questa apertura cauta, che poi è un'apertura di attività all'aperto. Dipende anche molto da come sarà il meteo, perché se il meteo consente di stare all'aperto, io penso che no.
Sì, allora, certo, stare all'aperto aiuta e agevola. Poi sai, questa idea del coprifuoco che sta scaldando tantissimo gli animi,
sì,
perché al momento è prorogato sino al 31 luglio, se non ricordo male.
Vabbè, è dentro
il questo decreto.
Però
quindi
il decretone va adattato a seconda dei periodi. Io non credo che il governo sia così folle da pensare
roba qua
di lasciare la gente, di far andare la gente a casa a giugno.
A giugno,
a luglio
alle 22. È come
anche perché vorrebbe dire affossare la stagione.
È come
turistica.
Dire teniamo chiuso.
Esatto.
Cioè, nessun turista arriverebbe qui sapendo che alle 22 si deve chiudere
un
in albergo.
Un una tisana e tutti in albergo.
Via,
cioè, che,
quindi,
ovvio che non
esatto,
è così.
Quindi ci andrei tanto cauto con tutti questi questi commenti, insomma, aspettiamo. Non, nessuno è così, nessuno
per
è così
il momento
sciocco.
Si è detto che maggio sarà così.
Maggio è così, ed è quella scelta prudenziale che è necessaria. Diciamocelo,
qualcuno
tutti,
rileva che c'è una contraddizione proprio in termini tecnici. Cioè, se tu tieni aperti i ristoranti fino alle 22 e la gente deve essere a casa alle 22, o rientra con la, diciamo, con la bacchetta magica a casa, oppure gli devi dare il tempo di rientrare. Quindi forse sarebbe stato più sensato stabilire un orario di chiusura dei ristoranti intorno appunto alle 22
e tassativamente
22:30 23 mettere il coprifuoco. Così fa un po' ridere effettivamente, cioè sono due misure che sono contraddittorie.
Sì, questo sì, magari ci saranno degli aggiustamenti.
Insomma, potete rimanere a dormire in ristorante
oppure esatto,
o fare i piatti.
Oppure cercatevi quei ristoranti che sopra le vecchie locande. Le locande. Vedi? Che sopra dormivi, bellissimo.
Voi non l'avete capito, in realtà è un incentivo al turismo.
È un nuovo tipo di turismo, soprattutto quello che ti consente di prendere una buona bottiglia di vino di bere tranquillamente,
te la porti in camera e
senza dover guidare dopo. Ragazzi,
bravissimo,
siamo avanti, dai.
No, tu sei avanti, tu sei veramente una mente perversa. Sono le 8:07, direi che un po' di musica non ci sta affatto male. Allora, Bobby Womack con un classicone, Fly Me to the Moon. Fly Me to the Moon, Bobby Womack. Quando sono le 8:09, siete all'ascolto di Radio X con il programma di Giovanni Follese e Sergio Benoni che si intitola Extra Live. Stavamo dando un'occhiata alla classifica del Cagliari, che ieri ha vinto nuovamente.
Ha
vinto a Udinese e ha portato a casa 3 punti su un campo difficile. Per cui 3 punti importantissimi che comunque lasciano il Cagliari in terz'ultima posizione, a 3 punti dalla quart'ultima che è il Benevento. C'è anche il Torino, ma il Torino insomma sembra avere qualche chance in più. Insomma, dobbiamo fare la nostra corsa sul Benevento, dobbiamo cercare di vincere. Domenica c'è la Roma, insomma,
che però
avversario ostico.
Sì, ma dicono una Roma un po' distratta,
sì,
così
è una,
dicono
è una
i giornali.
Roma un po' demotivata e distratta. Noi l'abbiamo anche battuta più volte la Roma in casa e anche fuori casa, cioè abbiamo un buon come dire curriculum
sì.
Con la Roma vediamo come va, bisogna riuscire a tenere la testa in campo e questa mentalità combattiva fino alla fine, perché insomma siamo messi in una situazione veramente molto molto difficile quest'anno col Cagliari.
Bene.
Iniziamo la lettura almeno di qualche titolo, che dici Giovanni?
Ma poi dopo andare a cercare
il nostro ospite, facciamo una piccola panoramica generale.
Ma va bene, l'Unione Sarda apre ovviamente col Cagliari, ma il titolo di apertura del giornale è l'Isola, carta verde purché sia, promosso il documento per viaggiare anche nelle regioni rosse e arancioni. Nel frattempo l'Occhiello ci racconta che i vaccini per anziani e fragili, mail e siti dedicati, scuola, studenti dal lunedì torneranno in classe. Insomma,
ecco, c'è da dire la novità, diciamo, di oggi, proprio di giornata, perché oggi è giovedì 22, è l'apertura sul sito dei vaccini della regione,
sì.
Ai malati fragili, quelli non troppo gravi, diciamo, quelli che difficilmente sarebbero stati chiamati dai reparti che sono già affogati, e quindi possono iscriversi anche loro attraverso la piattaforma, diciamo, quella anagrafica. Fino al 1957 oggi sono aperte le iscrizioni,
sì, e aspettare l'SMS,
e aspettare che gli arrivi l'SMS che li indirizzerà sul centro di vaccinazione più opportuno a seconda anche del tipo di patologia. Si sta accelerando molto anche perché entra in campo Johnson & Johnson, diciamo la fascia più a rischio, che è la fascia over 60, è ampiamente coperta con varie soluzioni di vaccino che vanno dal Pfizer e Moderna fino a Johnson & Johnson
e anche all'AstraZeneca,
l'ex AstraZeneca,
insomma si può utilizzare.
Ecco, qualcuno faceva notare, ma tutta questa vaccinazione che abbiamo fatto degli insegnanti con AstraZeneca, la seconda dose di AstraZeneca è stata pianificata per il mese di giugno e di luglio, quindi tutta questa utilità di vaccinare in fretta gli insegnanti, che poi alla fine è stata fatta lontanissima la seconda dose, risulta anche a te?
Sì, risulta anche a me da questo punto di vista. Perché? Perché ovviamente si tenta di utilizzare le dosi che arriveranno in questo periodo per somministrare intanto una prima dose anche agli altri.
Quindi c'è stato, secondo te, un cambio di strategia in corsa sull'esempio degli inglesi, che hanno cercato di ampliare al massimo il vaccino con la prima dose, siccome la prima dose già garantisce una buona copertura e comunque limita moltissimo l'insorgenza, diciamo, di casi gravi.
Limita, esatto, l'ospedalizzazione di fatto.
Si è deciso di ampliare la platea, tanto più AstraZeneca non mancherà di sicuro, che voglio dire.
Sì.
E quindi hanno spostato le seconde dosi sulle quelle categorie a rischio che erano state sottoposte per prime al vaccino. Ma io rilevavo proprio dall'esperienza di alcuni amici insegnanti che lavorano nel mondo della scuola che la seconda dose gli è stata fissata addirittura nel mese di luglio. Cioè a scuola conclusa,
ma chiaramente per dare senso anche a questo tipo di vaccinazione devi comunque fare questa sorta di richiamo, chiamiamolo come vogliamo, però è necessario questa seconda inoculazione.
Sì, però la piena efficacia del vaccino la raggiungi quando hai fatto la seconda.
Quando hai la seconda, diciamo che con la prima abbiamo comunque quello che abbiamo raccontato sino adesso.
Hai ridotto la mortalità e l'insorgenza di casi gravi, noi aspettiamo di vederlo ancora effettivamente, l'effetto delle vaccinazioni, perché in Sardegna speravo che si fosse manifestato col calo dei morti che c'è stato qualche giorno fa, poi ieri abbiamo avuto nuovamente questa impennata. D'altra parte, quando c'hai le terapie intensive così piene, sono veramente molto piene, possono capitare giornate nere come quella di ieri.
A quello che sembra strano, come dicevi tu, è che gli effetti di questo del vaccino,
di questa immunizzazione degli anziani,
ecco, non si vede ancora, ed è questo l'aspetto strano, soprattutto in Sardegna, perché mi sembra che a livello nazionale i dati siano leggermente in calo.
Sì, poi ce lo faremo raccontare meglio dal nostro ospite, però insomma la sensazione è che nelle terapie intensive non ci siano soltanto più gli anziani, ci dicono che ci sono anche persone molto giovani e che il virus si è fatto tra virgolette furbo e sta colpendo anche fasce d'età che fino allo scorso anno sembravano, non dico immuni, ma sicuramente più protette, e quindi bisogna procedere velocemente anche su altre fasce d'età, perché insomma questo è un virus che cambia, sviluppa nuove capacità di aggressione e insomma bisogna combatterlo colpo su colpo.
Sì, quindi bisogna stare molto puntuali. Tra l'altro ieri sono arrivate 61.000 dosi di vaccino, altre sono attese nei prossimi giorni, anzi atteso probabilmente già oggi il primo carico di Johnson & Johnson,
che però è modesto per la Sardegna, mi sembra sono
5-6 mila fiale, insomma vabbè, comunque un primo passaggio. E quello che sembra al momento funzionare bene sono gli hub nei territori locali. Finalmente, verrebbe da dire, da quanto tempo è che stiamo penando?
Io credo che sia molto importante andare per obiettivi, cioè darsi degli obiettivi, cercare di raggiungerli, che è un po' veramente la tattica di guerra, cioè fissarsi un target, che appunto è stato adesso l'apertura di questi hub, farli funzionare, metterli in moto. Adesso secondo me un obiettivo importantissimo è attivare la medicina territoriale, cioè far lavorare i medici di famiglia. Finalmente c'è l'accordo, ci sono i vaccini giusti per poter far lavorare i medici negli ambulatori e poterli fare andare a domicilio da quei malati che non si possono spostare per andare a fare il vaccino nell'hub vaccinale.
E ce ne sono tanti,
molti di quelli che stanno morendo in questo periodo, c'è gente così anziana da non potersi muovere, isolata in piccoli paesi, dove arriva la crisi circolatoria, la crisi respiratoria, e in poco tempo il malato se ne va. Quindi bisogna intervenire lì. Adesso è molto importante fare medicina di prossimità, raggiungere questi piccoli centri dove le vaccinazioni non sono neanche mai iniziate, e fare questo lavoro fondamentale sul quale siamo molto in ritardo.
Perché c'è stato
un grave, gravissimo ritardo nella stipula della convenzione con i medici di base, e ancora più grave l'attivazione del servizio, il sito web per prenotare i vaccini. Insomma, si sta partendo in questi giorni, ed è questo secondo me l'obiettivo importante di questo momento. Sì. Ancora una pausa musicale e poi riprendiamo con un ospite qui dallo studio. You know, in every town there's a certain kind of woman who's always going around trying to steal other women's husbands. And sure enough, there's one in this town who thinks she's got my man. But listen, girl, this is from the real side. He sees you one night a week and you think you're beating my time. The other six nights he's with me and we get along just fine. So before you take him for granted, let's get one thing straight. I'm his one and only wife and you're just a one-night date. He works hard each and every day, bring his paycheck home on time. He may give you some spending change, but most of it is mine. So girl, can't you see you're wrong? I know you'll understand. You're gambling on loving a married man, but holding a losing hand. So leave that married man alone. Oh girl, get out and find one of your own. That's what you ought to do now. You think that is yours, yes you do. We got our home, I drive his car, and we're happy, can't you tell? All you're looking forward to is one night in some motel. I know when it takes you out, you're as happy as can be. But he hurries to get it over with and rushes back home to me. 'Cause you see, Anne Sexton, quando sono le 8:19 e 21 secondi all'orologio di Radio X, vi avevamo detto che ci saremmo fatti dare notizie di primissima mano sull'evoluzione della situazione Covid, soprattutto nella città di Cagliari, e lo facciamo collegandoci con il direttore sanitario dell'ospedale Covid di Smirrionis, ovvero Sergio Marracini, che è in linea con noi. Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, situazione intanto di occupazione dei posti letto. Siete quasi al completo, mi viene da dire, no?
A Santissima siamo abbastanza carichi, però sì. Non dimentichiamo che abbiamo circa 80 posti letto al Marino,
sì,
che attualmente sono vuoti perché abbiamo spostato intermiri nei jab vaccinali, quindi comunque sono 80 pronti, okay, per l'eventualità, secondo me ormai abbastanza remota, che dovessero servire. E poi stiamo per aprire tra domani e i primi della settimana prossima altri 24 posti letto al Binaghi.
Okay.
Quindi diciamo che sotto il profilo dell'accoglienza in ospedale stiamo garantendo
una buona copertura. Ecco, è in prospettiva, siccome questo dato poi è importante anche ai fini della decisione che verrà presa domani sulla zona rossa o zona arancione, siamo, sì, sotto quel famoso limite del 30% per quanto riguarda le terapie intensive al momento.
Assolutamente sì. Noi purtroppo paghiamo questo IPICE, queste retiche, tra l'altro non ci hanno ancora, neanche a noi esperti, non ci hanno ancora spiegato bene come
viene calcolato,
come lo calcolano. Comunque l'ha fatto quel gruppo del comitato tecnico scientifico del primo governo Conte, e quel RT continua a essere per noi favorevole, di sofferenza, nonostante siamo una delle regioni che invece ha una minore incidenza dell'aumento della malattia in Italia.
Ma perché ci sono così tanti morti? Cioè, per esempio, anche ieri 9 sembrano dei numeri che un po'
spaventano. Sì, ecco. I morti aumentano quando la curva sta scendendo. Questo l'abbiamo visto anche nelle altre. Quando la curva comincia a scendere, la curva dei contatti, dei positivi, aumentano i morti perché sono quelli che abbiamo da più tempo ricoverati, magari in terapia intensiva o in altre.
Ecco, quindi la gente sta morendo prevalentemente in ospedale, non capita più come capitava all'inizio.
Esattamente.
La persona anziana dimenticata nel paese o che il medico non riesce a raggiungere in tempo.
Esattamente.
Quindi sono, diciamo, degenti di lungo corso che alla fine, insomma, non si riesce a salvare. Alla fine
esattamente, sì, esattamente.
Ecco, parliamo di cose invece più positive. Voi Smirrioni state anche sperimentando le monoclonali, ci risulta,
sì,
con buoni risultati, che sono, diciamo, l'unica terapia efficace e forte del momento.
Sì, abbiamo avuto già da qualche settimana la fornitura di monoclonali, le stiamo sperimentando ovviamente su pazienti che sono recettivi rispetto a questo tipo di terapia,
sì,
perché non tutti ovviamente, non per tutti ha un effetto positivo, devono essere acchiappati in tempo, devono essere quindi soggetti che poi rispondono positivamente. Diciamo che può essere utile per un buon 40% dei casi.
La sentiamo affannare, sta camminando, ci rassicuri sul suo stato di salute più che altro.
Io devo girare 5 ospedali, quindi faccio dalla mattina all'estiramento, ne giro il primo, poi il secondo.
Rassicuriamo gli ascoltatori, il direttore sanitario è in piena salute, sta soltanto camminando.
Altrimenti questo affanno, affanno è pericoloso, perché ci raccontano essere appunto uno dei sintomi.
Allora, no? Marracini, tra l'altro, è uno diciamo degli esperti, degli addetti ai lavori, che si è distinto anche per delle posizioni, diciamo, un po' controcorrente, nel senso che lui è un aperturista, nel senso.
Sì, questa è una domanda molto pertinente, perché poi può sembrare una posizione che la mia è una posizione esclusivamente tecnico-scientifica.
Certo,
io sono
certo.
Un epidemiologo,
sì.
Vuol dire logos epidemos.
Sì.
Non faccio ragionamenti speculativi di nessun altro genere, anzi li contesto,
certo.
Sia quelli politici di destra o di sinistra, non me ne frega niente. Io devo fare quello per cui ho studiato.
Contenere l'epidemia.
Contenere l'epidemia. L'epidemia dall'inizio io ho detto si contiene, non solo io,
l'ha
detto anche il professor Cadori, cioè il mio gruppo, che non è il gruppo
del professor Galli, per intenderci.
Esatto. questa malattia si previene stando all'aperto. Quindi ho contestato le chiusure, nel senso tutte quelle azioni che tendevano a far tornare soprattutto la gente in casa dopo che magari era stata in ambienti dove poteva aver preso il virus, perché
certo.
Questo è...
Noi abbiamo scherzato dicendo che il virus ce lo siamo passati nell'uovo di Pasqua quest'anno, cioè
sì, esattamente.
Con la zona bianca ce lo siamo un po' distribuiti e poi l'abbiamo portato in casa, l'abbiamo attaccato agli zii, ai nonni.
Esattamente, tanto è vero che se voi andate a vedere le schede epidemiologiche dei nostri pazienti,
sì,
allora nessuno avrebbe niente da ridire rispetto a questa mia considerazione, perché sono tutte famiglie che hanno avuto incontri, che hanno avuto feste di compleanno, bambini che ovviamente si sono incontrati con le mamme, quindi mamme e bambini, mentre invece i luoghi dove non si è avuto nessun problema, per esempio nelle scuole,
sì,
le scuole sono molto controllate, cioè laddove, come secondo me, sarebbero stati controllati anche i bar e i ristoranti all'aperto dall'inizio.
Quindi
perché
se
bastava
lei...
dire ai gestori, voi siete certo. Dei nostri custodi,
i garanti, certo, della situazione.
I garanti. Dopodiché avremmo avuto tanti garanti in giro, oltre alla polizia municipale, carabinieri, eccetera, che per loro interesse, magari anche
anche economico, certo.
Anche economico, avrebbero garantito la sorveglianza. Invece li abbiamo costretto la gente a rinchiudersi clandestinamente in casa.
Sì.
Perché poi come è dimostrato anche nel periodo del proibizionismo, se tu a uno gli vieti di fare una cosa, quello la fai nascosta.
Poi l'abbiamo visto a tutti i livelli, mi viene da dire.
Infatti,
no?
si sono fatte.
L'abbiamo visto un po' a tutti i livelli.
Vabbè, non entriamo.
No. Era così, era un inciso.
Però se io sono andato l'altro giorno a prendere le pizze da sport e gli ho detto alla signora, mi ha detto, direttore, come va? Gli ho detto, no, me lo dica lei perché a me interessa. Mi ha detto, guardi, a me mi ordinano 15-20 pizze alla volta.
Sì, c'era Follese che allora suggeriva un'inchiesta giornalistica sulle torte di compleanno nelle pasticcerie, dalle quali si potrebbe capire tantissimo.
Torte da quante porzioni? E lì capiremo che ci sono delle feste in corso tutti i giorni.
Sì.
Esattamente. Abbiamo avuto 4 bambini in una scuola elementare. Tutti gli altri bambini della classe abbiamo tamponato, tutti negativi. Questi 4 positivi. Andiamo a fare la scheda epidemiologica. Anche le mamme di questi 4 positive si sono incontrati per una festicciola a casa, e mentre a scuola gli altri bambini, quelli positivi, non hanno contagiato il resto della classe. Quindi vuol dire che in classe non c'è stata la libertà che c'è stata in casa, e in casa questi 4 bambini hanno contagiato anche le mamme, o viceversa. Adesso io non entro nei dettagli. Comunque questa è la dimostrazione, certo, provata, certo, che nei posti dove c'è un controllo, certo, i mezzi di trasporto non è facile, però a quel punto si poteva, per un periodo limitato di tempo, raddoppiare la presenza di personale dentro i pullman. E così anche i ragazzi nei pullman, come c'era un tempo quando
controllare.
Invece che il bigliettaio, oppure mettere proprio un bigliettaio che però avesse anche questo ruolo, e il mezzo di trasporto, che è il posto più pericoloso, certo, avrebbero avuto anche loro un controllo. Ma tutta la strategia arancione, giallo forzato, inutile.
Ecco,
io questo che ho contestato, non è che non mi interessa poi tutta la parte speculativa.
No, aspetto proprio tecnico.
Sì, io volevo chiedere invece un commento su questa cosa che ormai sta facendo parlare tantissimo da ieri, il discorso del coprifuoco alle 22, che sembra un controsenso rispetto a tutto il ragionamento che abbiamo fatto sino adesso, cioè stare all'aria aperta, non stare chiusi in casa, e poi quest'idea delle 22 un po' spaventa tutti, anche concettualmente, ecco.
Allora, il coprifuoco ha senso anche quello se non controlliamo, ma se controlliamo anche alle 23 cosa accade o alle 24 cosa accade rispetto alle 22, se il problema sono i locali, basta dare ai gestori dei locali una responsabilità seria, forte, certo, rispetto alla sorveglianza, a quel punto anche il coprifuoco non ha senso.
Certo, io penso che il coprifuoco lo si faccia soprattutto per prevenire gli assembramenti dei ragazzi nei giardini, nelle piazzette,
esatto.
Ci vuole il controllo. Il problema è che queste cose senza controllo non si possono fare.
Ci mettono i vigili a cavallo, è una cosa di 2 mesi, dopodiché abbiamo finito.
Sì, è un fatto di responsabilizzazione, dice giustamente, certo, Marracini. Se noi avessimo responsabilizzato di più le categorie produttive, quelli che avevano anche un interesse economico a continuare a lavorare, e li avessimo fatti diventare i garanti della sicurezza, e del loro spazio, oggi i cittadini si sarebbero abituati anche a stare all'aria aperta in maniera più composta. Io credo che la richiameremo quando questa cosa sarà finita, per parlare dare anche dei consigli in positivo alla gente.
Facciamoci dire quando finirà, che idea ha Sergio Marracini.
Io ho l'idea
che
stiamo nella fase di uscita, abbiamo iniziato la fase di uscita anche in Sardegna, continuiamo a vaccinare, e io penso che a luglio avremo una percentuale di immuni tale da consentirci di poter essere tranquilli, cioè di poter, diciamo, non avere più il terrore che abbiamo adesso. Poi
certo.
Col virus dovremo convivere, questo è un dato di fatto, però ci conviviamo facendo le vaccinazioni, come facciamo con tutti gli altri virus, è pieno di virus, quindi, insomma,
con un'inferiore percentuale di casi gravi, che sono
con
quelli
percentuale di casi gravi.
Va bene, ringraziamo,
d'accordo,
Sergio Marracini,
grazie a voi, buona giornata,
buon lavoro, grazie. We'll be right back. Underground, Stevie Wonder. 8 e 34 minuti all'orologio di Radio X. Oggi è giovedì 22 aprile. Abbiamo parlato in diretta dalla Santissima Trinità con il direttore sanitario Sergio Marracini, che ci ha fotografato un po' la situazione. Insomma, sembra di capire, non abbiamo affrontato il tema nello specifico per quanto riguarda la decisione che verrà presa domani dal comitato tecnico scientifico, ma insomma sembra abbastanza scontato che la Sardegna sia confermata in zona rossa, perché è vero che le terapie intensive sono lì al limite del 30%, come ci spiegavano. Ma il dato generale è ancora abbastanza preoccupante, questo benedetto RT che dovrebbe scendere credo sotto l'1 per poter scendere in arancione, perché l'1,25 è la soglia ormai della zona rossa, che noi abbiamo abbondantemente superato. Siamo stati anche a 1,58, 1,38 la settimana scorsa. Bisognerebbe che fossimo scesi sotto l'1, sotto l'1,25 per tornare in zona arancione, però insomma capiamolo, lo capiremo domani.
L'unica cosa è che queste cose vanno di settimana in settimana o di 15 giorni in 15
vanno
giorni?
Vanno di 15 giorni,
ecco,
in 15 giorni, quindi diciamo, se rimaniamo in zona rossa la settimana prossima potremo scalare, se andiamo in arancione due settimane di arancione non ce le leva neanche Gesù Cristo, come si dice. Ma ripeto, non ci fa malissimo stare un po' attenti in questa fase, anche se poi l'impressione appunto è che non sappiamo se serva veramente
a qualcosa oppure
a qualcosa.
No.
Altre notizie di giornata.
Non è che possiamo perderci gli aggiornamenti sul caso Sardara. Ecco, io direi che però noi dovremmo avere una sigla. Ci dovremmo pensare una sigletta.
Ah,
perché,
vedi, perché, me lo devi dire prima. Però
perché ormai penso che questa roba ci accompagnerà per un po'. Ecco, non credo che finisca così. Insomma, allora, le novità quali sono?
Sì.
Ce ne sono diverse. La prima è che appunto sono partite le lettere da parte della regione, l'assessorato al personale, di contestazione ai rappresentanti della massima
dalle
istituzione.
Dalle parole ai fatti.
Esatto. Cosa è stato contestato? Cosa gli viene contestato? Ecco, grave danno all'immagine e alla reputazione della regione a livello internazionale.
Sì.
Utilizzo dei mezzi di trasporto dell'amministrazione non per lo svolgimento dei compiti d'ufficio. Uso di servizi telematici e linee telefoniche per esigenze personali. Sono alcune appunto delle contestazioni indicate nelle lettere inviate dall'ufficio provvedimenti e via discorrendo. Insomma,
cosa vuol dire uso di telefono? Cioè che hanno fatto, si sono dati appuntamento usando il telefono di
probabilmente,
servizio?
Probabilmente.
Una volta che lo fai per la macchina lo devi fare per tutte le
cose
aziendali.
Lo devi fare per tutto. Quindi questa fa un po' ridere, però la forma è sostanza all'interno delle, soprattutto all'interno delle istituzioni. Quindi questo è il primo
però
il primo
poi
passaggio.
Ci sono anche voci di dimissioni che sarebbero già partite senza che i giornali ne dessero conto. Una è quella di Pietrino Fois, di cui si parla.
Questo di Pietrino Fois si parla sulla Nuova Sardegna in particolar modo, dove appunto lui dice che l'unica dichiarazione che fa è che la settimana scorsa, a seguito di quello che è stato lo scandalo, chiamiamolo così, di Sardara, ha rappresentato e rassegnato le dimissioni inviando una lettera al governatore appunto Solinas.
Lui è presidente dell'area metropolitana, no?
Beh sì, diciamo vecchia provincia, adesso credo area metropolitana, non ho ben capito, adesso si sono già operative.
Posto ambito, perché adesso si parla molto della sostituzione delle province con le aree metropolitane, questa dovrebbe essere l'area metropolitana
è stata
di Sassari.
Quella del capo di sopra, esattamente. Pietrino Fois.
Passo indietro apparentemente di Pietrino Fois, apparentemente anche quello di Opus, perché al momento insomma è stata confermata la lettera, cioè lui aveva rimesso il mandato, ha dato la disponibilità del proprio mandato al presidente, mi sembra di capire.
Beh, però da quello che ho capito io, perlomeno a leggere i giornali, pare che questa disponibilità sia stata soltanto orale, non ci sia una lettera scritta. Okay. In ogni caso Opus è uno di quei personaggi interni alla regione,
destinatari di quelle lettere,
quindi questo è un po' il quadro.
Così come immagino il comandante della Forestale,
sì, come
e le altre figure, diciamo, apicali,
generale dell'industria, insomma tutte quelle altre figure.
Il portavoce dello stesso presidente Matteo Esu, il fratello che ugualmente lavora come portavoce o come consulente per un altro assessorato.
Esatto. E poi ovviamente ieri è ritornato in aula il tema in consiglio regionale, il tema Sardara, perché mentre si discuteva sempre della famosa legge della 107,
la comunque, 107, ricordiamolo, è il superstaff,
sì,
no?
Il superstaff, sì, quello che le opposizioni definiscono il poltronificio.
Il poltronificio, okay?
Così,
divani e sofà,
così inquadriamo bene.
Divani e sofà infarciti di euro di consulenza.
Di consulenza e quant'altro. Su questo tema, visto che appunto la 107 parla di nomine e prevalentemente il caso Sardara ha come protagonisti delle persone nominate,
certo,
in linea di massima, e questo è il concetto, dice sì. Massimo Zedda del gruppo dei progressisti dice: siccome questo è il livello delle persone che avete nominato, rivolto sì, ovviamente ai banchi della giunta, dice: mi pare giusto moltiplicare le poltrone. Vabbè, a parte questo, dice, ha chiesto al presidente del consiglio Michele Paes di avviare una riflessione sulla disciplina a cui si deve attenere chi deve svolgere incarichi pubblici, perché dice servirebbe un osservatorio sull'anticorruzione e la trasparenza, uno strumento, ha ricordato ancora Zedda, che manca soltanto nelle regioni della Sardegna e del Molise. Quindi creare comunque un osservatorio, sostanzialmente, ecco.
Sì, cioè un osservatorio è anche, diciamo, un decalogo del comportamento di un buon consulente, di una persona che lavora da collaboratore con un contratto, diciamo, fiduciario per la regione. Si deve attenere comunque un codice di comportamento, dice Zedda, perché insomma qua abbiamo avuto persone che dovrebbero essere i garanti delle regole che se ne fregano, ed è l'aspetto più inquietante. Adesso, al di là del fatto che cosa stessero decidendo, che natura avesse questo consesso, questo gruppo di persone così trasversali che si trovano in un giorno qualunque alle terme di Sardara a decidere non si sa bene che cosa, ma al di là di tutto questo, la cosa che più stride è proprio la distanza col paese reale, nel senso, in un paese che è chiuso, nel quale veramente dobbiamo stare attenti a tutto quello che facciamo, perché siamo in zona arancione, in quel momento eravamo in zona arancione, oggi siamo addirittura in zona rossa, 40 alti papaveri della regione, rappresentanti delle più alte amministrazioni,
istituzioni
pubbliche, si ritrovano allegramente a mangiare, anche se fosse solo per mangiare un maialetto, che però non ci crede nessuno.
Sì, perché? Ecco, questo è il motivo. Ecco, quindi qui
dispregio delle regole.
Esatto.
Chiamiamolo così.
Funziona, si dice così. Questo che abbiamo raccontato è la parte politico-amministrativa. Dall'altra parte c'è la procura, che invece procede con i suoi interrogatori, con gli incontri. Ieri, ad esempio, è stato sentito anche Alberto Urpi, che è il sindaco
di San Luri,
ma è anche il capo di gabinetto dell'industria. Tra l'altro, ricordiamolo, Alberto Urpi non era presente al tavolo quando sono entrati i finanziari.
È uno dei nomi che sono saltati fuori in un secondo momento.
Sì, che è arrivato dopo. Sì. Comunque le sue generalità poi sono state comunque prese, e di conseguenza ieri è stato sentito lui insieme ad altri testimoni, ad altri test. E poi inoltre ci ricorda Francesco Pina nel suo articolo, secondo l'indagine, secondo questi interrogatori, sarebbe emerso che le nuove terme di Sardara non navigassero nell'oro già prima del Covid, e dunque è probabile che il PM Pilia chieda alla finanza di approfondire la consultazione dei bilanci, il tutto sempre con un unico scopo: cercare di capire perché in un momento di divieti di assembramenti sia stato radunato e offerto un pranzo a un numero così elevato di dirigenti, manager e quant'altro.
Sì, anche perché ricordiamo che la spiegazione che è stata data da Corona, cioè dal gestore delle terme, è che stava facendo sostanzialmente un'operazione commerciale con delle convenzioni per la regione, per la Brigata Sassa. Insomma, ha invitato tutte queste persone importanti per rilanciare l'attività delle terme, quindi questo presuppone che ci sia, diciamo, un interesse commerciale in questa riunione. Ne parleremo ancora, hai detto giustamente tu, sarebbe il caso di dargli una sigla perché sta diventando un film, e ci terrà compagnia ancora a lungo, anche perché c'è l'aspetto politico. Oggi c'è un pezzo interessante di Alessandra Carta su Sardinia Post, che fa un'analisi proprio in termini politici, il vecchio cerchio magico di Solinas che scricchiola. Molti dei personaggi storici del cerchio magico del presidente sono coinvolti pesantemente in questa vicenda e ne escono malino,
non benissimo.
Bisogna capire cosa sta succedendo, se dietro anche questa nuova infornata di consulenze che la giunta sta portando a casa, non ci sia anche il tentativo di un ricambio di persone, di cervelli, di teste attorno alla presidenza della regione Sardegna. È interessante il pezzo, perché fa delle analisi analisi, mette in connessione i personaggi, ci ricorda i trascorsi,
sì,
e,
alcune,
e i collegamenti,
alcune appartenenze, insomma, andatevelo a leggere anche.
Comunque,
quello,
l'impressione è che la caduta delle teste di Sardara sia iniziata un po' per, diciamo, iniziativa personale, con almeno sotto forma di dichiarazione, ma un po' anche perché queste lettere avranno, alla fine avranno un effetto.
Beh, dovrebbero avere un effetto, perché al momento comunque tutti quanti sono al loro posto.
A me segnalano che anche all'azienda ospedaliera c'è aria di terremoto.
Anche lì è arrivata, sì, è arrivato un rumors da quel punto di vista. Parrebbe che anche lì qualche, che ci siano state proprio delle vere e proprie dimissioni. Ovviamente non abbiamo conferme, quindi lo diamo semplicemente come gossip in questo,
momento.
Come tendenza. Così come le tendenze, quella degli altri dirigenti della regione. Ecco, né più
ne sapremo meno. Di più. Sicuramente questa cosa, diciamo, avrà un'evoluzione molto rapida, perché insomma ci sono dei tempi anche tecnici. Quindi lo sapremo sicuramente, secondo me, prima del fine settimana. Per il momento chiudiamo il capitolo Sardara e lo facciamo con un altro brano di musica.
Eh sì.
Well, I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah. Say, I got a woman way over town, good to me. Oh yeah. She give me money when I'm in need. Yeah, she's a kind of friend indeed. I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah, she says a loving early in the morning just for me. Oh yeah. She says a loving early in the morning just for me. Oh yeah. She says a loving just for me. Yeah, she loves me so tenderly. I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah. To love me both day and night, never grumbles or fusses, always treats me right, never running in the streets and leaving me alone. She knows a woman's place is right there now in her home. I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah. Say, I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah. Oh, she's my baby. Don't you understand? Yeah, I'm a lover man. I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah. Don't you know she's all right?
Don't you know it's alright? 8:47 con la voce di Ray Charles che ci tiene compagnia quando saranno ovviamente le 13:47. Se state ascoltando la replica di questo programma, continuiamo parlando di cose cagliaritane, Giovanni.
Sì, guarda, siamo come dire all'atere del tema Covid, delle aperture e via discorrendo, sì. Perché il comune ha approvato un piano acustico.
Sì, no, un'altra follia.
Cioè, dai, veramente, no. Fammelo raccontare prima, poi lo commentiamo. Piano acustico, la rivolta dei ristoratori. In attesa della fine delle restrizioni, il comune adotta un vecchio provvedimento che scontenta tutti. Perché? Tavolini via dalle piazze all'una di notte anziché alle tre. E ovviamente gli operatori dicono: per noi è un'altra ammazzata. Ma c'è qualcuno ha preso il posto del sindaco al comune?
Allora, c'è un problema diverso. Io vorrei fare una colletta con te e regalare un orologio al sindaco. Glielo regaliamo, perché il problema di questo sindaco è il tempismo, cioè sbaglia tutti i tempi. Cioè, voglio dire, la tassa di soggiorno, no,
una.
È una cosa giusta, se ne parla da tanti anni, ma la fai in un momento in cui hai bisogno di rilanciare il turismo e di lanciarlo attraverso una serie di iniziative turistiche. Non lo fai alla fine di una pandemia, quando hai le aziende turistiche
allo stremo,
alla frutta
completamente.
E lo fai per fare cassa e pulire la città che fa schifo, e fare riparare le strade che hanno i buchi. Allora non si fa così. Scelta giusta, momento sbagliato. Stessa cosa per il piano acustico. Voglio dire, se c'è un momento in cui bisogna venire incontro agli operatori, aprendo, dando la possibilità di lavorare anche all'aperto laddove non era possibile farlo, secondo me è questo.
Guarda, io sto leggendo l'articolo, c'è una dichiarazione dell'assessore competente, che è Giorgio Angius, che
sì,
è anche persona posata,
sì,
insomma, per come la conosciamo. Lui dice: non potevamo modificare il piano prima della sua adozione, adesso invece potremmo farlo ascoltando le richieste dei cittadini. Ma
sì,
questa cosa non sono le richieste dei cittadini, sono le richieste degli operatori, che è una cosa un po' diversa.
Sì, gli operatori sono appesi là che aspettano che gli si dica se devono chiudere alle 10, alle 11, a mezzanotte,
tavolini all'una, tavolini alle 3,
niente tavolini al chiuso, tutto all'aperto. Allora, voglio dire, detta legge il decreto anti-Covid, quindi aspettiamo di capire come si potrà lavorare. Dopodiché bisogna assecondare gli operatori e i residenti della Marina, mi dispiace, si mettono i doppi vetri.
Mi immaginavo questi turisti che stanno decidendo dove prenotare, hanno davanti Cagliari, Barcellona o che ne so, come si chiama, Ibiza. Ma secondo te, quando iniziano a vedere questa cosa, che alle l'una di notte devono essere di nuovo in piena estate, in vacanza, non possono stare a bersi una birra o a fare due chiacchiere, ma dove diamine se ne andranno?
Sì, non lo so,
io
non
qual è la meta delle loro vacanze?
Possono anteporre le ragioni giustissime, per carità, perché tutti hanno diritto a dormire la notte, ma non stiamo parlando di movida scatenata, stiamo parlando di possibilità di lavorare in zone della città dove anche questo già non avviene, per favorire la ripartenza delle attività, per garantire i posti di lavoro, perché tutte le persone che poi protestano dal loro attico della Marina o dalla loro terrazza, magari hanno un bello stipendio a fine mese o una pensione, in molti casi non hanno il problema della sopravvivenza che hanno quegli operatori che sono sotto, che devono fare cassa per poter pagare le buste paga.
Io continuo a pensare che andare a vivere nel cuore della Marina, nel cuore del centro storico, sia una scelta di vita. Cioè, lo sai bene che cosa trovi, che cosa,
esatto,
c'è, che ci sono i locali, che c'è il
e sono vai punti a Coney d'incontro. Island, ti lamenti che ci sono le giostre, voglio dire.
Capito? Voglio dire, uno lo sa prima, non è che dice: ah no, ma io non sapevo che sotto c'erano i bar, i ristoranti, le pizzerie, che si sta all'aperto, che è una zona dove le auto non possono transitare.
Ma io sono andato qui quando c'erano soltanto delinquenti e tossicomani, c'era un silenzio meraviglioso,
ecco,
alla Marina, te lo ricordi?
Certo, ma io direi che è meglio i tavolini che i delinquenti e i tossicomani.
Vabbè,
o no?
Non lo so, io ho avuto anche occasione di avere dei confronti con queste persone, mi sono reso conto che siamo nell'irrazionale puro, è difficile farli ragionare sulle cose più elementari. Abbiamo provato a farlo con gli operatori qui in radio, con dei tavoli tematici. È difficilissimo perché siamo a livello di condominio. Prendete le assemblee di condominio, cioè che sono dei luoghi di follia totale,
dove esce fuori il peggio delle persone.
Esce fuori il peggio, esce fuori l'egoismo, esce fuori la prepotenza, e questo è un caso come questi. Però io dico: tu sei sindaco, devi fare l'arbitro della città, ma ti sembra questo il momento per introdurre questo tema? Cioè, veramente non c'avete nient'altro da fare? Mi viene a dire, non avete veramente nient'altro da fare.
Poi adesso non so se questa adozione di questo piano fosse assolutamente necessaria in questo momento, quando eventualmente verrà preparata e proposta la modifica che viene raccontata dall'assessore Angius, perché poteva essere anche interessante approvarlo e avere contestualmente già pronte le modifiche, cioè già discusse con le parti, ad esempio, o no?
Vedremo cosa succederà. Siamo aperti a tutto, come si dice.
Sì.
Intanto un po' di musica. E questo è il nostro piccolo omaggio a un amico, un grande musicista che ieri ci ha lasciato. Stiamo parlando di Piero Di Rienzo, grande contrabbassista cagliaritano, ma non solo, grande personaggio del
personaggio
jazz,
un po' generale, esatto, del sulla musica
sardo e italiano. Questo era Scott Lafaro, un contrabbassista che Piero amava tantissimo. Noi lo ricordiamo così, è stato uno dei protagonisti della scena del jazz in città sin dagli anni 70. Io lo ricordo veramente, eravamo al Pacinotti negli stessi anni e iniziava il movimento del jazz a Cagliari. Lui è stato uno dei frequentatori di quel bellissimo locale Sala Prove, che era il Gong di Castello, che poi è diventato il
dove ho scoperto c'erano un po' tutti, sì, perché c'era lui, c'era Sergio Azzeni, c'era Cavidu il regista,
Gianfranco Cavidu. È stata la scuola
lì
del jazz cagliaritana. C'era il free jazz, si facevano queste jam session che iniziavano alle 3 del pomeriggio e finivano alle 3 di notte, sempre lo stesso pezzo, con la gente che si dava il cambio agli strumenti. E Piero era questo ragazzo coi baffi che arrivava col contrabbasso, sempre uno strumento ingombrante sopra la macchina, nell'imperiale della macchina, e ha attraversato tutte le stagioni del jazz cittadino. È stato il maestro delle nuove generazioni. Penso ai nuovi jazzmen come Gianrico Manca e altri ragazzi che vengono a suonare qui spesso anche a Radio X, hanno imparato tantissimo da Piero. Noi ne conserviamo un ricordo bellissimo, anche perché era una persona molto bella Piero, una persona molto disponibile.
Ricordiamolo anche sul palco di Jazz in Sardegna con i nomi più grossi che hanno girato per Cagliari. E poi oggi sull'Unione c'è una sua fotografia, sì, che lo ritrae proprio qui
nel tavolino che abbiamo qui davanti, esatto, a noi, davanti alla regia di Radio X, davanti a quella pedana, piccola pedana da 5 metri per 2, dove abbiamo fatto tanto jazz e dove anche l'estate scorsa Piero era qui a suonare, dove speriamo di poter riprendere presto a farlo anche nel nome di Piero Di Rienzo, grandissimo musicista. Continuiamo ad ascoltare il contrabbasso che lui amava, quello di Scott Lafaro. Tra l'altro Piero aveva veramente un bellissimo suono, un suono di contrabbasso invidiabile. Così gli diamo questo omaggio qui sulla radio. Grande swing, questo era Scott Lafaro dedicato all'amico Piero Di Rienzo. Siamo arrivati negli ultimi 5 minuti di trasmissione, ci rimane ancora qualche notizia da commentare insieme ai nostri ascoltatori. Giovanni,
io stavo guardando un po' sul nazionale, anche per uscire dai nostri confini. Beh, i 5 Stelle diciamo che sono sempre al centro del dibattito politico e non soltanto politico. Intanto oggi è il giorno del divorzio dalla piattaforma Rousseau, perché era il giorno della deadline. Casaleggio aveva detto che era necessario trovare un accordo entro la giornata di oggi e pare che questo accordo non ci sia, di conseguenza.
Quindi
adesso bisognerà capire, lo sto leggendo sul sito Open, quello di Mentana. Parla Luigi Iovino, che è un deputato del Movimento 5 Stelle, dice: divorzeremo da Rousseau e noi continueremo ad usare un'altra piattaforma. Eh sì, perché comunque loro a questo metodo
della
sono
democrazia
affezionati.
Diretta rimane, diciamo, uno dei punti di forza del movimento. Intanto, insomma, fa sempre discutere la vicenda della presa di posizione di Beppe Grillo
tantissimo
sulla questione del figlio. Molti esponenti del movimento, soprattutto donne, hanno preso le distanze da questa posizione del loro garante, ma ancora siamo in attesa della decisione dei giudici di Tempio sul rinvio a giudizio. Io credo che lasceranno passare qualche giorno,
lasceranno un po' sbollire. Però sempre ieri, forse sempre Mentana, raccontava il perché di questo. si tentava di ragionare sul perché di questo sfogo così estemporaneo, perché in realtà lui, Grillo, pensava che a distanza di 2 anni questa vicenda fosse comunque chiusa, cioè sì, non si aspettava questo imminente o probabile, diciamo.
Beh,
così
rinvio, però come vanno le questioni lo sa, nella giustizia italiana è così, cioè ci sono 2 anni e poi c'è il rinvio a giudizio o la richiesta di rinvio a giudizio, non è scontata, non è detto che sia così. Il giudice fa comunque un'analisi preliminare dei fatti prima di decidere se aprire un processo o meno, ma insomma,
però cioè, stupisce perché comunque è tutto, si potrà dire di Grillo, non lo si potrà apprezzare per le idee politiche, per quello che ha, per come si è evoluto il movimento eccetera, però la sua mente è una persona che brillante, ragiona, cioè, brillante, ecco, quindi l'idea di sbroccare così per ottenere che cosa? Cioè, se non quella valangata di insulti e di sollevazione popolare bipartisan.
Vabbè, sta ottenendo una polarizzazione, nel senso che lui sa di avere un grande appeal. Poi la gioca anche sull'aspetto, diciamo, personale, cioè lui è un padre disperato che grida l'innocenza del figlio e l'ingiustizia del sistema giudiziario italiano nei confronti di un ragazzo di 19 anni, anche se non si rende conto che sta buttando la croce addosso alla vittima.
Chi è rimasto?
Però polarizza. Se la polarizzazione, lui sta giocando il tutto per tutto con questa uscita qui,
sì,
anche da un punto di vista, diciamo, tattico. Secondo me non è una scelta così fatta alla leggera.
Alla leggera.
È che lui ha detto basta, mi sfogo, apro la diretta e dico quello che penso. No, secondo me l'ha ponderata, e l'ha ponderata pensando che in questo modo divide in due l'opinione pubblica.
Però a difenderlo sono rimasto lui, la moglie e il figlio, probabilmente Marco Travaglio. Cioè,
non lo so.
Il quadretto è finito qua, sembra ci sono più persone nel presepe.
Io ho visto posizioni molto sfrangiate anche sul tema ragazzi, ragazze, ma di chi è la colpa? Se l'è andata a cercare, non se l'è andata a cercare? Sì, però la donna ha sempre ragione, no, la donna ha sempre... Capito? Ho visto delle posizioni
di questo tipo,
molto sfrangiate anche da questo punto di vista, per cui è riuscito, ha scelto di polarizzare il caso, di farne una questione, diciamo, di principio, con tutti, diciamo, ecco perché io penso che la procura di Tempio
abbia preso tempo,
aspetterà qualche giorno, perché adesso c'è un polverone tale su questa cosa che buttarci dentro la decisione del rinvio a giudizio sarebbe alimentare ulteriori polemiche.
Sì, è un po', ha preso i fari su di sé, sicuramente, sì. I fari su di sé, e ha aperto una discussione sulle posizioni di principio più che sul caso specifico.
Che acuto questo fischio. Siamo arrivati alle 9.01, ti comunico, caro Follesa.
E allora ci dobbiamo salutare.
E quindi siamo lì che dobbiamo dare l'arrivederci, la risentirci ai nostri ascoltatori. A domani mattina, passate una buona giornata.
Speriamo, chissà l'ora di pranzo se piove oppure no, perché il meteo, ho guardato il meteo nel frattempo.
C'è un'alta percentuale di pioggia.
Ecco, però la dà dalle 14 in poi, quindi potrebbe essere che in chiusura della replica inizia a piovere.
Vabbè, non ve la prendete. Va così, verranno giorni migliori. Voi continuate ad ascoltare Radio X, a restare fedeli a questo appuntamento del mattino tra le 8 e le 9, o se preferite tra le 13 e le 14. Noi saremo sempre qui, da Sergio Benoni
e Giovanni Follesa.
Un carissimo saluto a tutti voi. Ciao ciao.
A domani, ciao.